di James Joyce, Evelyn, l'agente di Dublino, stava seduta vicino alla finestra a guardare le ombre della sera che calavano sul viale. Con la testa appoggiata contro le tendine, aveva nelle narici l'odore del cretonne polveroso. Era stanca. Passava poca gente. Passò l'uomo della casa in fondo che rientrava e lei sentì il rumore dei suoi passi sull'asfalto del marciapiede, poi lo scricchiolare dei suoi piedi sulla cenere del sentiero davanti alle case nuove con la facciata rossa. Lì una volta c'era un prato dove giocavano tutte le sere con gli altri ragazzi. Poi un tale di Belfast aveva comprato il terreno e su di esso aveva fatto costruire le case. Non piccole case scure come le loro, ma allegre case di mattoni rossi, con il tetto lucido. Tutti i ragazzi che abitavano nel viale andavano a giocare in quel prato. I Devine, i Water, i Dunn, il piccolo Keogh, lo storpio, lei, i suoi fratelli e le sorelle. Ernest no, lui non ci andava mai a giocare, era troppo grande. Molte volte suo padre veniva a cacciarli via con il suo bastone di rogo, ma di solito il piccolo Keogh stava di guardia e quando lo vedeva venire dava l'allarme. Eppure sembrava che fossero piuttosto felici a quei tempi. Suo padre non era tanto cattivo, in fondo, e poi c'era ancora la mamma. Era passato molto tempo da allora. Lei, i fratelli e le sorelle erano tutti diventati grandi. La mamma era morta. Anche Tizzy Dan era morta e i Water erano tornati in Inghilterra. Tutto cambia. Anche lei adesso stava per andare via, come gli altri, stava per lasciare la sua casa. La casa. Si guardò in giro per la stanza, vide ancora una volta tutti quegli oggetti familiari che aveva spolverato una volta alla settimana per tanti anni, senza mai riuscire a capire da dove diavolo venisse tutta quella polvere. Forse non li avrebbe più rivisti quegli oggetti familiari, dai quali non avrebbe mai immaginato di doversi separare. Eppure in tutti quegli anni non era mai riuscita a scoprire il nome del prete la cui fotografia ingiallita stava appesa al muro sopra l'armorium rotto, di fianco alla stampa colori con la rivelazione della beata Margherita Maria Alacoque. Era stato compagno di scuola di suo padre. Ogni volta che faceva vedere a qualche ospite quella fotografia, suo padre si limitava sempre a dire distrattamente: "Vive a Melbourne adesso". Aveva consentito ad andar via, a lasciare la sua casa. Aveva fatto bene. Cercò di considerare la questione da tutti i punti di vista. In quella casa aveva comunque un tetto e da mangiare, aveva intorno la gente che conosceva da quando era piccola. Certo che doveva faticare parecchio, a casa come al lavoro. Che cosa avrebbero detto ai magazzini quando avrebbero saputo che era scappata con un uomo? Che era una sciocca, forse. E avrebbero messo un annuncio per rimpiazzarla. La signorina Gavan sarebbe stata ben contenta, la punzecchiava sempre, specialmente se c'era qualcuno che sentiva. Signorina Hill, non vede che quelle signore stanno aspettando? Un po' di energia, signorina Hill, per favore. Non c'era proprio da farci una malattia a lasciare il negozio. Nella casa nuova, invece, in un lontano paese sconosciuto, sarebbe stato diverso. Sarebbe stata una donna sposata, lei, Evelyn. La gente l'avrebbe trattata con rispetto, non l'avrebbero trattata come la mamma. Anche adesso, che aveva 19 anni compiuti, le capitava di sentirsi minacciata dalle violenze di suo padre. Era per questo che le erano venute le palpitazioni, lo sapeva. Quando erano ancora piccoli, lui non se l'era mai presa con lei, come faceva con Harry e Ernest, perché era una femmina. Ma poi aveva incominciato a minacciarla, a dirle quello che le avrebbe fatto se non fosse stato per la memoria della sua povera mamma. E adesso non c'era più nessuno a difenderla. Ernest era morto e Harry, che lavorava come decoratore di chiese, era quasi sempre lontano, in giro. E poi le continue discussioni per i soldi, tutti i sabati sera, immancabilmente, le erano divenute ormai incredibilmente penose. Dava in casa tutto il salario di 7 scellini e anche Harry mandava quel che poteva, ma il dramma era farsi dare qualcosa da suo padre. Le diceva che non era una spendazione, che era una spendazione senza sé, senza testa, che non era affatto disposto a darle i suoi sudati quattrini per farli buttare dalla finestra. E gli diceva anche di peggio, perché di solito il sabato sera era di pessimo umore. Poi finalmente le dava un po' di soldi e le domandava se aveva intenzione o no di comprare qualcosa per il pranzo di domenica. Allora lei doveva correre senza perdere tempo a fare la spesa e farsi strada gomitata in mezzo alla gente, con il suo borsellino di pelle nera stretto in mano, e poi tornare a casa tardi, carica di pacchi. Aveva il suo da fare per mandare avanti la casa e badare anche i bambini rimasti affidati a lei andassero a scuola regolarmente e mangiassero alle ore giuste. Un lavoro duro, una vita grama. Eppure, adesso che stava per lasciare tutto quanto, già non le sembrava poi così terribile. Stava per incominciare un'altra vita, con Frank. Frank era molto buono, forte e generoso. Sarebbe andata via con lui sul piroscafo che partiva quella notte e sarebbe stata sua moglie e avrebbero vissuto insieme a Buenos Aires, dove lui le aveva già preparato la casa. Se la ricordava benissimo la prima volta che lo aveva visto. Era venuto a pensione in una casa sulla strada principale dove lei andava a trovare dei conoscenti. Le sembrava che da allora fosse passata soltanto qualche settimana. Lui stava al cancello con il berretto buttato indietro e i capelli che gli cadevano sulla faccia abbronzata. Poi avevano fatto conoscenza. Lui l'aspettava fuori dei magazzini tutte le sere e l'accompagnava a casa. L'aveva portata a vedere la ragazza di Boemia e lei si era così emozionata seduta vicino a lui a teatro in quei posti che non le erano abituali. Lui aveva una gran passione per la musica e se la cavava anche a cantare. La gente sapeva che si volevano bene, così quando lui cantava quella canzone della ragazza innamorata di un marinaio, lei si sentiva sempre un po' imbarazzata. Ma era una sensazione piacevole. Lui per scherzo la chiamava papavero. In principio lei era molto suggestionata all'idea di avere un ragazzo, poi in un secondo tempo Frank aveva incominciato a piacerle davvero. Le parlava di paesi lontani. Aveva incominciato come mozzo, con una paga di una sterlina al mese, su una nave della Allan Line che faceva servizio con il Canada. Le diceva i nomi delle navi sulle quali aveva navigato, le descriveva le diverse mansioni a bordo. Aveva attraversato lo stretto di Magellano e le raccontava certe storie spaventose sui selvaggi della Patagonia. A Buenos Aires, diceva, aveva avuto un colpo di fortuna ed era tornato in patria solo per una vacanza. Il padre di lei, naturalmente, aveva saputo di quella faccenda e le aveva proibito di continuare a vederlo. «Li conosco bene, io e i marinai», aveva detto. E un giorno avevano avuto un alterco, lui e Frank, e da allora lei si era dovuta incontrare di nascosto con il suo innamorato. Faceva sempre più buio sul viale, e il bianco delle due lettere che teneva in grembo si faceva indistinto. Una era per Harry, l'altra per il padre. Il suo preferito era sempre stato Ernest, ma voleva bene anche Harry. Negli ultimi tempi suo padre stava invecchiando, se n'era accorta e sapeva che gli sarebbe mancata. Anche lui sapeva essere gentile, a volte. Non molto tempo prima, un giorno che lei aveva dovuto stare a letto malata, lui era venuto a leggerle un libro, una storia di fantasmi, e lei aveva brustolito del pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora c'era la mamma, erano andati tutti a fare un picnic sulla collina di Haut e ricordava che suo padre si era messo in testa il cappellino della mamma per far ridere i bambini. Il tempo passava, ma lei continuava a starsene lì, seduta vicino alla finestra, con la testa appoggiata alle tendine, respirando l'odore del cretone polveroso. Lontano, giù nel viale, sentì suonare un organetto. Lo conosceva quel motivo. Strano che fosse venuto proprio quella sera a ricordarle la promessa che aveva fatto alla mamma, la promessa di badare alla casa il più lungo possibile. Le venne in mente l'ultima sera con la mamma malata. Era lì al buio, nella stanza chiusa dall'altra parte dell'anticamera, e fuori si sentiva suonare una malinconica canzone italiana. Poi avevano dato 6 pence al suonatore dell'organetto per mandarlo via. Si ricordava di suo padre, che era tornato tutto fiero nella stanza della mamma dicendo: «Maledetti italiani, proprio qui devono venire!» E mentre ci pensava, sentiva dentro di sé come un incantesimo, la visione penosa della vita della mamma, una vita di sacrifici quotidiani conclusa con la pazzia. Tremava nel sentire ancora la voce della mamma che continuava a ripetere con delirante insistenza: «Der Wahnsinn, der Wahnsinn!» Subito la prese un senso di terrore che la fece alzare in piedi. Fuggire, doveva fuggire. Frank l'avrebbe salvata, le avrebbe dato la vita, forse anche l'amore, ma quello che voleva era vivere, perché doveva essere infelice. Aveva diritto di essere felice. Frank l'avrebbe presa tra le braccia, l'avrebbe stretta forte tra le braccia, l'avrebbe salvata. Era lì, in mezzo a quella marea di folla, nella stazione di North Wall. Lui le teneva la mano e lei si rendeva conto che le stava parlando, che continuava a ripeterle qualcosa sul viaggio. La stazione era piena di soldati con i loro zaini di tela scura. Di là della tettoia, oltre la banchina, intravedeva la sagoma nera della nave, gli oblò illuminati. Non rispondeva alle sue domande, si sentiva la faccia pallida e fredda e in una vertigine di desolazione chiese a Dio di guidarla, di mostrarle quale fosse il suo dovere. La sirena della nave fischiò a lungo, lugubre, nella nebbia. Se partiva, il giorno dopo sarebbe stata in mare aperto con Frank, in navigazione verso Buenos Aires. I posti erano già fissati. Poteva ancora tirarsi indietro dopo tutto quello che lui aveva fatto per lei? Dall'angoscia sentiva dentro un urto di nausea e continuava a muovere le labbra in una muta, fervida preghiera. Il suono di una campana le batteva contro il cuore. Sentiva che lui la prendeva per la mano. «Vieni!» Tutti gli oceani del mondo tumultavano intorno al suo cuore e lui la stava spingendo lì dentro, la faceva affogare. Si aggrappò con tutte e due le mani al parapetto di ferro. «Vieni!» No, 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 era impossibile. Le sue mani si aggrappavano freneticamente al parapetto e, dal gorgo, lei gridò il suo tormento. «Evelyn! Evi!» Lui correva di là della cancellata e le gridava di seguirlo. Gli gridavano di andare avanti, ma lui continuava a chiamarla. Lei voltò verso di lui la sua faccia pallida, inerte, come un animale senza scampo. Non c'era amore nei suoi occhi, non un addio. Era come se non lo riconoscessero.